Cari amici, cari fratelli, siamo alla fine della la conclusione dell'epistola di Paolo ai Galati. E nell'ultima parte della lettera, Paolo in qualche modo tira le fila di questa maestosa e straordinaria lettera che ha accompagnato anche noi per diverse settimane. E inizia in questa lettera a concentrarsi sulla grazia di Dio e chiude ancora con la grazia, però alla fine, in questo brano che abbiamo letto, ci fa due cose in pratica. Ci dà da una parte un avvertimento, fino al versetto 10, e poi dal versetto 11 al 18 Paolo invece ci dà un invito. C'è un avvertimento finale. È un invito finale e ambedue questi due aspetti convergono in un solo messaggio: vivi per il Vangelo di Gesù Cristo. Non c'è nessun'altra cosa per la quale vale la pena vivere e soffrire. Ma qual è questo avvertimento? Quali sono gli avvertimenti, i consigli pratici, molto diretti che Paolo ci dà ancora in questa lettera? Guardate con me. La lettera ai Galati al verso 6, e la prima cosa che Paolo segnala ai Galati è di prestare molta attenzione ai loro insegnanti, a chi insegna loro le cose della fede. Verso 6, chi viene istruito nella parola faccia parte di tutti i suoi beni a chi lo istruisce. Allora, qualche versetto prima Paolo aveva detto: state attenti, ognuno di voi dovrà rendere conto a Dio di come vive la propria vita. Ora, questo poteva essere un invito quasi all'individualismo. Adesso qua Paolo, quello che fa Paolo, dice: attenzione, dovete adesso vivere la vostra vita con saggezza, non vi ingannate. La vita cristiana non si può vivere in modo solitario, la vita cristiana non si può vivere in modo individualistico, la vita cristiana non si può vivere, no? Come dire, in modo bizzarro. Noi non possiamo essere dei figli di Dio che rimangono nella loro solitudine. La vita cristiana va vissuta in comunità e la vita cristiana si caratterizza anche per l'insegnamento. Abbiamo bisogno, amici, abbiamo bisogno di sottometterci al buon insegnamento della parola del Signore. Abbiamo bisogno di insegnanti che ci illustrino, che ci spieghino con passione quali sono le istruzioni, i contenuti della parola di Dio. Abbiamo bisogno di insegnanti a cui rendere conto e abbiamo bisogno di insegnanti che a loro volta rendano conto ad altri insegnanti di quello che stanno facendo. Il dramma delle nostre comunità, del nostro mondo, sapete qual è? E ci sono persone che pensano che ogni domenica bisogna reinventare il cristianesimo, perché non c'è storia. C'è gente che pensa che di essere, no? Il primo cristiano sulla terra, per cui tutto quello che c'è stato prima o tutto quello che verrà dopo va cancellato, per cui noi siamo autorizzati, chissà a sentirci cosa o chi. Ci manca sobrietà, ci manca umiltà, ci manca modestia spesso nella storia. Noi non siamo i primi cristiani che vivono sulla faccia della terra e probabilmente non saremo neanche gli ultimi. E abbiamo bisogno di imparare. Abbiamo bisogno di sottometterci ad altri fratelli che ci dicono: no, guarda, stai prendendo un colpo di testa, e senza che questo diventi un dramma della vita. E quello che dice Paolo è proprio qui. Abbiamo bisogno di sottometterci. Perché ci sono delle istruzioni a colui che lo istruisce. Cioè, tutti i cristiani, io e te, dobbiamo ricevere delle istruzioni nella parola di Dio. Sapete qual è il termine greco che si usa qua? Catecumeno. Cioè, io e te, per crescere nella fede, abbiamo bisogno di essere catecatizzati, di essere istruiti nella dottrina di Dio. Questa cosa non viene in modo spontaneo? Questa cosa non nasce così in modo casuale? L'opera dello Spirito attraverso la parola di Dio viene veicolata dal ministero, degli insegnanti, dei dottori che la Bibbia riconosce. Noi dobbiamo essere catecatizzati, e non solo all'inizio della nostra fede, Ma per crescere abbiamo bisogno della sana dottrina che ci viene in qualche modo ricordata e ripetuta e rinnovata, rinvigorita giorno dopo giorno. Salmo 11. Se le fondamenta sono rovinate, cosa potrà fare il giusto? Perché molte volte le nostre comunità, il nostro mondo è così traballante, così debole, così camaleontico? Perché non c'è abbastanza attenzione alle fondazioni, alle fondamenta della parola di Dio? Abbiamo bisogno di essere istruiti. Sì, è vero, noi siamo tutti figli di una generazione, che è quella del XXI secolo, del XX secolo, che vede con riluttanza, vede con preoccupazione il fatto che io debba in qualche modo sottomettermi, no, all'autorità, non all'autoritarismo di qualche altra persona. No, siamo figli dell'illuminismo, dell'individualismo, ogni cosa ci preoccupa, ma come è una minaccia alla mia libertà, alla mia coscienza? Invece la parola del Signore dice che un cristiano che vuole crescere deve essere istruito nella parola di Dio, e se tu non vieni istruito nella parola di Dio non hai possibilità di crescita, ti illuderai di fare grandi cose, ma la tua vita sarà priva di radici. Dobbiamo essere istruiti. E come, quale deve essere il rapporto con gli insegnanti? Quale deve essere il rapporto con i maestri nella fede? Guardate cosa ci dice Paolo. Paolo, chi viene istruito nella parola, faccia parte di tutti i suoi beni con chi lo istruisce, coinoneo. Ci deve essere comunione. Amici, qua Paolo non sta dicendo che ci deve essere un salario, Paolo non sta dicendo che ci deve essere uno stipendio per chi fa questo, Paolo non sta dicendo che ci deve essere, no, un premio assicurativo, no, un benefits. Quello che Paolo sta dicendo qua è che ci deve essere comunione, anche concreta, anche pratica. Ora, amici, è difficile se noi vogliamo crescere come comunità, dovremmo interrogarci a fondo su questo punto. È difficile che una comunità cresca se non riesce a liberare i suoi insegnanti dagli impegni mondani. Può andar bene per un periodo, può andar bene per una generazione, ma il passaggio successivo, io spero che lo sarà per noi tra qualche anno, è quello di una comunità che investe nei suoi insegnanti. Perché noi non possiamo pensare che chi istruisce la comunità lo possa fare soltanto nei ritagli di tempo. Vuol dire che stiamo considerando quel ministero un hobby. E non possiamo pensare neanche che chi istruisce la Chiesa o il popolo di Dio lo faccia, no, di corsa, perché vuol dire che non consideriamo importante questo aspetto qua. Per questo, nella storia della Chiesa, a un certo punto, quando la Chiesa cresce, il passaggio successivo è proprio quello di liberare alcune persone a un ministero a tempo pieno. Non che queste persone siano più importanti o meno di altri, non che siano di qualità maggiore, non che siano... No. Ma è proprio perché è impossibile che ci sia una cura pastorale efficace, che ci sia una preparazione efficace della parola, se le persone non hanno tempo per farlo. E questo sarà un passaggio. Ero in Germania qualche giorno fa, allora si parlava della situazione delle nostre chiese e dicevo... Come siamo, nell'organizzazione che molti tra i pastori qui in Italia sono bivocazionali o trivocazionali, nel senso fanno diverse cose. Lui mi diceva, questo ragazzo, Sebastiano, 33 anni, che lavorava nel campo dei conti, in un'azienda per la contabilità, mi diceva, ma quanti siete in chiesa? Diceva, saremo diverse persone, i membri sono una cinquantina, faceva, il modello biblico con 50 persone si possono mantenere 5 persone a tempo pieno. Dico, no, è un po' diverso, è un po' diverso, non ce la facciamo. Però questo è un passaggio che dovremmo interrogarci, con cui dovremmo interrogarci per il futuro, amici. se vogliamo, se davvero crediamo nell'opera di Dio, per il futuro, per il prossimo futuro, questo sarà un veicolo, una strada da percorrere obbligatoriamente. Ci sono due abusi nella quale dobbiamo stare attenti. Il primo è l'abuso dell'autoritarismo. Forse spesso noi abbiamo paura di questo passo, perché le persone che riconosciamo come autorità, come ministero, in qualche modo, rischiano, in qualche modo, di eccedere nei loro compiti. E in qualche modo si prendono, occupano degli spazi che non gli spettano. No? Primo rischio. Il primo rischio è quello, no, bisogna contenere. È vero, bisogna fare in modo che sia tutto molto chiaro. E l'altra cosa con cui bisogna stare attenti è che in qualche modo la Chiesa continui a crescere nella sensazione che poiché in un futuro darà qualche sostegno ad una persona, allora può decidere lei cosa deve essere predicato o no. È un problema importante che dobbiamo prendere in considerazione. Allora, amici, il principio è questo, primo verso. Ci deve essere condivisione dei doni. Io vorrei che ci interrogassimo come Chiesa per il futuro, perché se la Chiesa in Italia è debole, è proprio per questo motivo, perché spesso c'è stato poco investimento nelle persone che Dio ha chiamato. E invece no, abbiamo permesso tanti sprechi attorno a noi. Missioni che non si sa, che non si capisce bene cosa fanno, missionari che in qualche modo hanno un profilo poco identificato, no? Oppure che magari girano tra una città e l'altra con le BMW di ultima generazione. Non va bene, questo è il modello sbagliato. Il modello biblico è che noi come Chiesa investiamo nelle persone che Dio ha chiamato per il ministero che Dio ha affidato per l'avanzamento del suo regno. E io spero che questa chiamata arrivi a giovani e meno giovani, perché abbiamo un bisogno assoluto di uomini e donne dedicate al Signore, che lottino, che si impegnino per l'avanzamento del regno di Dio e per l'edificazione della Chiesa. Non si può crescere altrimenti. E ci deve essere condivisione di doni. Quello che dice Koinoneo, bisogna esserci, no? Il vero salario è la condivisione, è il supporto gli uni dagli altri. Amici, noi dovremmo dare generosamente all'opera di Dio. Noi dovremmo dare compassione all'opera di Dio. E invece spesso io e te, sai come siamo? Siamo un po' come i consumatori. Come consumatori che si recano a un supermercato. E un consumatore non investe nel supermercato. Il consumatore che arriva in un supermercato non fa altro che spillare, no? Qualche prodotto qui e là che gli piace, ne lascia altri e poi torna a casa per consumare quello che lui ritiene utile. Ma la Chiesa non è un supermercato. La Chiesa non è uno shopping center. La Chiesa è il popolo di Dio, il corpo di Cristo nella quale io e te dobbiamo investire con passione. Non possiamo vivere la comunità cristiana allo stesso modo di come si vive un mercato, un supermercato. Questa è un'attitudine sbagliata. E quello che ci dice Paolo è questo. Dobbiamo non ingannarci, dobbiamo avere la corretta attitudine. Dobbiamo condividere gli uni e gli altri, dobbiamo condividere i nostri doni, i nostri talenti. Dobbiamo partecipare gli uni e gli altri alla nostra vita. E Paolo dice, guarda il verso 7, attenzione, questa non è una cosa secondaria, non vi ingannate, attenzione, non prendetevi in giro, non ci si può beffare di Dio. E qua il greco dice, non puoi prendere Dio per il naso e torcerlo, Dio non è qualcuno di cui ci si può fare beffa, degli uomini sì, forse, possiamo prendere in giro le persone. Non Dio, di Dio non possiamo ingannare Dio. Amici, dobbiamo cercare l'approvazione di Dio più di ogni altra cosa. E dobbiamo lottare per l'edificazione, per l'avanzamento del suo regno con passione, che va oltre i miei bisogni, capisci? C'è qualcosa più grande di me e di te, ed è l'opera di Dio. E poi Paolo dice, adesso vi spiego come funziona tutto questo, entro nel dettaglio, verso 7, e Paolo cita un principio assoluto, un principio universale, che vale sempre, E qual è questo principio che vale sempre? Guarda il verso 7. Perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Il principio sembra agricolo, è una cosa lampante, semplice, ma questo principio ha una valenza universale. Ve lo leggo ancora. Quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Attenzione. Qualunque cosa tu avrai seminato, quella cosa mieterai. Qualunque. Significa che in qualche modo che quello che tu semini è importante. Se tu semini zucchine, non potrai raccogliere mais. Se tu semini i pomodori, non potrai aspettarti i pomodori. Quello che tu semini è centrale. Cosa tu semini? La natura della cosa che tu semini. Non importa se tu semini zucchine e dire, ma io vorrei tanto che venissero fuori, che venisse fuori dell'ottimo mais. Il mio desiderio è di un raccolto di mais straordinario, però semini zucchine. Non funziona. La natura di ciò che tu semini, delle cose che tu semini, è fondamentale. Quello che tu semini, quello mieterai. Ma non solo. Anche la qualità delle cose che tu semini, raccoglierai. Se tu hai dei semi cattivi, di bassa qualità, di scarto, non potrai aspettarti che quei semi produrranno dei beni di ottima qualità. Se il tuo seme è marcio, è mezzo marcio, è di terza o quarta qualità, cos'è che ti aspetti? Che venga fuori l'eccellenza? Ma non solo. Se tu semini pochino, se tu semini in modo tirchio, diciamo così, se tu fai un semino qua e un semino là, non potrai aspettarti grandi raccolti, perché se hai seminato poco, raccoglierai poco. Questo principio è universale, non possiamo ingannarci, quello che tu semini, raccoglierai. Amici, ci sono delle conseguenze. Ci sono delle conseguenze quasi naturali e ci sono delle conseguenze da cui noi non possiamo scappare. La Bibbia dice altrove, c'è gente che semina tormento e raccoglie guerra. Osea 8, verso 7, chi semina vento raccoglie tempesta. Questo è un principio che vale sempre nella vita, nella tua vita. Cosa stai seminando nella tua vita? Chiediti, cosa stai seminando? Qual è la natura del seme? Qual è la qualità del seme che tu usi? Qual è la quantità della tua semina? Cosa stai seminando? Perché poi arriveremo a un punto nella nostra vita in cui ci lamenteremo, perché raccoglieremo ciò che non ci siamo la cosa che non ci aspettiamo. La quantità non è quella che desideriamo, e la qualità non va bene. Cosa stai seminando? Pippo, cosa sto seminando? Non significa che Dio è vendicativo. Significa che in qualche modo c'è una legge che noi dobbiamo, con cui noi dobbiamo fare i conti. Guarda un po', questo vale dappertutto. Se tu mangi cibi grassi, se tu mangi in modo, diciamo così, disordinato, avrai delle conseguenze per la tua salute. I tessuti del tuo cuore prima o poi si spezzeranno. È una legge naturale. Se tu investi le tue finanze in modo disordinato, prima o poi diventerai povero. È una conseguenza, non ci sarà possibilità via di fuga. No, se tu fai concessioni alla tua natura peccaminosa, prima o poi vedrai la distruzione, la corruzione. È una legge naturale. Questa è una sintesi del messaggio etico della Bibbia. Ciò che tu semini, quello raccoglierai. Guarda la tua vita. questa mattina. Guarda ad esempio le tue relazioni. Pippo, ma questo principio vale anche nelle mie relazioni? Sì. Se tu semini nelle tue relazioni con superficialità, con disonestà, con opportunismo, cosa ti aspetti di avere amici a bizzeffe? Se tu semini in questo modo nelle tue relazioni, con falsità, con disonestà, con opportunismo, con egoismo, ti dico io cosa mieterai? Mieterai solitudine. Non ci saranno altre vie di uscita. Se tu semini nella tua vita invidia, gelosia, cosa aspetti di mietere? Pace e gioia nel cuore? No. Mieterai amarezza. Non ci sarà altra possibilità.